www.radio.it e la storia continua. Storie milanesi, Gianfranco e Martinit. Parla De Martinit, parla del suo fondatore San Gerolamo Emiliani Gianfranco. Alle note storiche premette il racconto della sua vita da Martinit e da ex Martinit. Luglio 1955. Fa caldo, ma io non lo sento. Sento invece una grande tristezza che mi stringe il cuore, perché sto per lasciare la mia casa per entrare nella grande famiglia dei Martinit. Lascio gli amici, i compagni di scuola, il mio mercato che copre al sabato tutta la via Benedetto Marcello e davanti al mio portone posteggiati i cavalli con i loro carretti, in attesa che i loro padroni finiscano il mercato. Arrivo in istituto e mi rimangono impresse nella mente due cose. Il grande androne che porta dalla via Pitteri all'interno dell'orfanotrofio, con la statua di San Gerolamo Emiliani sulla sinistra, e il vice direttore Boffelli, che accoglie me, mio fratello Sergio e nostro padre che ci aveva accompagnati. La vita da Martinit si rivela presto pratica, senza fronzoli. Il vice, in quel primo incontro, e i ragazzi dell'istituto riescono in qualche modo a farmi in parte dimenticare la comprensibilissima tristezza. Lorenzo La Greca è il primo che mi tende la mano e mi presta un topolino da leggere. Oggi sostiene che non gliel'ho ancora reso. Ora, a distanza di anni, con il senno di poi, ma soprattutto con la coscienza e la maturazione di un uomo adulto, capisco quanto positiva sia stata la mia permanenza nei Martinit. Ricordo la sveglia del mattino, presto, come un militare. Troppo presto, ci sembrava sempre. La pulizia e il riordino della camerata. I letti disfatti, le coperte disposte in bell'ordine sul cuscino. Chi scopava, chi allineava i letti e così via, fino all'ora della prima colazione. Poi in aula, dove ci raggiungevano i maestri e i professori di ruolo della nostra scuola interna, la Roberto Cozzi. Un breve intervallo per il pranzo, che, data l'età, l'era mai a sé, un'ora e mezzo di ricreazione, durante la quale la maggior soddisfazione era la partita al pallone, e poi ancora scuola e studio. In quell'epoca eravamo in 530 e con soli tre campi a disposizione. Era un vero problema effettuare le varie partite di football, ma ci si ingegnava. Il campo grande, con le sue due brave porte, era appannaggio dei più grandi, quelli della terza media, mentre gli altri giocavano servendosi dei numerosi alberi quale porte di fortuna. Non rari erano gli scontri e le confusioni con i palloni, ma noi, tacogni, non davamo peso, sempre avanti per la nostra strada. Mi ricordo anche di alcune punizioni, senz'altro necessarie per tenere a bada noi 530 scalmanati. In ordine crescente, a seconda della gravità della marachella commessa, c'erano il mangiare in piedi in mezzo al refettorio, i piegamenti sulle gambe, la privazione del film domenicale, sino alla privazione dell'uscita in famiglia quando prevista. Non vi erano solo le punizioni, ma anche i riconoscimenti per i più bravi. Ogni settimana l'istitutore dava ai ragazzi della sua compagnia, così erano chiamate, tre voti, uno per l'ubbidienza, uno per lo studio e uno per la pulizia personale e della camerata. Se per tre settimane consecutive si riusciva a prendere tre voti fra il 9 e il 10, si diventava distinti. La qualcosa dava diritto a un encomio e frutta. oltre a qualche uscita in famiglia in più. Se poi per 3 mesi si restava fra i distinti, si diventava fregiato con ulteriori diritti di uscita e con un bel fregio cucito sulla propria divisa. Io non fui mai fregiato, mentre mio fratello Sergio, oltre a suonare il clarinetto della banda, ebbe ben 9 fregi. Sia le punizioni e sia i riconoscimenti visti oggi mi pare senza dubbio che siano stati necessari, così come sarebbe necessaria oggi qualche fermezza in più nei confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti. E la storia continua. www.redigio.it E la storia continua.